Ascoltate Bibliotech Radio perché leggere fa figo. Paperback Writers.
Siete su radiofonica.com
e questo è il Biblioteradio, l'unico programma dove i libri non si leggono ma si vivono.
Come in ogni puntata parleremo di un grande capolavoro della letteratura. In questa parleremo di Madame Bovary di Gustave Flaubert.
E da tradizione noi ogni volta abbiamo un ospite e oggi avremo Sabina Fasanella che insieme
a Rossella Biaggi e Paolo Faraca conduce Il Comodino dietro al Sipario, un programma di teatro.
Seguiteci su Facebook, la nostra pagina e Biblioteradio, mettete tanti mi piace.
E ora sentiamo la trama.
Emma è una sognatrice. Ha sposato Charles, tanto onesto e innamorato, quanto noioso e prevedibile. Vive in una società che la opprime con i suoi prevedibili riti borghesi. Ma Emma ha i suoi libri, filtri deformanti di una realtà che non esiste. Cerca di fuggirne amando, non suo marito, ma prima Leon e poi Rodolphe. Tra speranze disattese e amanti deludenti, non trova la felicità tanto sognata da bambina. Nessun luogo o persona è alla sua altezza.
E ora, come da tradizione, sentiamo l'incipit.
Stavamo studiando quando entrò il preside, seguito da un nuovo alunno vestito in borghese e dal bidello che trasportava un grosso banco. Quelli che dormivano si svegliarono e si alzarono in piedi, come sorpresi in piena attività. Il preside ci fece cenno di star comodi, poi si rivolse all'insegnante. «Professor Roger», disse sottovoce, «le raccomando questo allievo. Viene ammesso alla quinta, ma se il profitto e la condotta lo renderanno meritevole, passerà fra i grandi, come richiederebbe la sua età». Il nuovo, un giovane e robusto campagnolo d'una quindicina d'anni circa, alto di statura più di ognuno di noi, rimaneva in un angolo dietro la porta, di modo che lo vedevamo appena. Aveva i capelli tagliati dritti sulla fronte, come un chierichetto di paese. Sembrava assennato e molto intimorito. Benché non avesse le spalle larghe, dava l'impressione che la giacchetta di panno verde, con i bottoni neri, lo stringesse sotto le ascelle. Gli spacchi dei risvolti delle maniche lasciavano vedere i polsi arrossati a furia di rimanere scoperti. Le gambe calzate di blu sbucavano da un paio di pantaloni giallastri sostenuti con troppa energia dalle bretelle. Portava scarpe chiodate robuste e mal lucidate. Cominciammo a recitare le lezioni. Egli stava tutto orecchie ad ascoltarle, attento come se ascoltasse un sermone, senza osare nemmeno incrociare le gambe o appoggiarsi al gomito, e alle due, quando suonò la campana, il professore dovette chiamarlo perché si mettesse in fila con noi. «Si alzi», disse il professore. Lo scolaro si alzò, il berretto cadde per terra. Tutta la classe scoppiò a ridere. Egli si chinò per raccoglierlo. Un compagno con una gomitata lo fece di nuovo cadere. Il ragazzo ancora una volta lo raccattò. «Si sbarazzi del suo casco», disse il professore, che era un uomo di spirito. Un'altra clamorosa risata della scolaresca sconcertò il povero ragazzo, tanto che egli non seppe più se dovesse tenere il berretto in mano, lasciarlo per terra o metterselo in testa. Si rimise a sedere e lo posò sulle ginocchia. «Si alzi», riprese il professore, «e mi dica il suo nome». Il nuovo, farfugliando, pronunciò un nome incomprensibile. «Ripeta!» Si udì lo stesso farfugliamento di sillabe, sommerso dagli schiamazzi della classe. «Più forte!» gridò l'insegnante, «più forte!» Il nuovo, prendendo una decisione eroica, aprì una bocca smisurata e gridò a pieni polmoni, come per chiamare qualcuno, questa parola: «Charbonnerie!» Di colpo si levò uno strepito che salì increscendo con acuti di scoppi di voce. Chi urlava, chi abbaiava, chi pestava i piedi, mentre tutti ripetevano «Charbonnerie! Charbonnerie!» senza smorzarsi poi in note isolate e riprendere all'improvviso in una fila di banchi ove qualche risata soffocata si levava ancora, simile a un petardo non del tutto spento.
Nell'incipit del romanzo capiamo come il protagonista nelle prime pagine sia Charles e di come Flaubert cerchi di descrivere il carattere, sia onesto quanto noioso.
Però a noi interessava anche capire soprattutto la psicologia di Madame Bovary, per questo abbiamo scelto alcuni brani, abbiamo cercato di aprire questa finestra per farvi capire come nasce la mentalità di Emma Bovary.
La signorina Emma si dava da fare per confezionare i cuscinetti. Le occorse parecchio tempo per trovare l'astuccio da lavoro e suo padre finì con lo spazientirsi. Ella non rispose, ma cucendo si pungeva le dita e le portava alla bocca per succhiarsele. Charles rimase colpito dal candore delle sue unghie. Erano lucide, appuntite, più levigate degli avori di Dieppe e fatte a mandorla. La mano, tuttavia, non era altrettanto bella, non abbastanza bianca, forse, e aveva le falangi un po' nodose. Era inoltre troppo lunga e priva di morbidezza nella linea del contorno. Emma aveva bellissimi gli occhi. Benché fossero bruni, sembravano neri per via delle ciglia e guardavano tutto francamente, con un candido ardire. All'età di 13 anni, il padre di Emma la condusse con sé in città per metterla in collegio. I primi tempi in collegio non si annoiò affatto, le piaceva la compagnia delle buone suore. Giocava pochissimo durante la ricreazione, imparava bene il catechismo ed era sempre lei a rispondere a Monsignor Vicario nelle domande difficili. Vivendo senza mai uscire, nella tiepida atmosfera della scuola, in mezzo a queste donne smunte con i loro rosari dalla croce di ottone, ella si assopì piano piano nell'anguore mistico che esala dai profumi dell'altare, dalla frescura delle acque santiere e dal baluginio dei ceri. Invece di seguire la messa, guardava nel libricino le pie vignette bordate d'azzurro. Le piacevano la pecorella ammalata, il Sacro Cuore trafitto da frecce appuntite e il povero Gesù che cade portando la croce. Provò a stare un giorno intero senza mangiare per fare penitenza e studiava dentro di sé qualche voto da compiere. Quando andava a confessarsi, si accusava di piccoli peccati non commessi per poter rimanere più a lungo inginocchiata nell'ombra, con le mani giunte e il viso contro la grata, ascoltando i bisbigli del prete. Le parole fidanzato, sposo, amante celeste e matrimonio eterno, che ricorrono così spesso come paragoni nelle prediche, suscitavano nel fondo del suo cuore dolcezze inattese. Abituata alla tranquillità, desiderava per contrasto tutto ciò che era movimentato. Amava il mare soltanto per le sue tempeste e la vegetazione solamente se cresceva stento e rada in mezzo alle rovine. Era necessario per lei trarre dalle cose una specie di utile personale e respingeva come superfluo tutto ciò che non appagasse la brama immediata del cuore. Era più una sentimentale che un artista. Cercava emozioni più che paesaggi. Ogni mese veniva al convento, per 8 giorni, una vecchia zitella ad accomodare la biancheria. Protetta dall'arcivescovo perché appartenente a un'antica famiglia nobile rovinata dalla rivoluzione, mangiava nel refettorio alla tavola delle suore e rimaneva con loro dopo il pasto a fare 4 chiacchiere prima di riprendere il lavoro. Spesso le educande scappavano dalla sala di studio per andare da lei. Prestava di nascosto alle ragazze certi romanzi che teneva sempre in tasca del grembiule e dei quali divorava anche lei lunghi capitoli negli intervalli del suo lavoro. Non parlavano che di amore, di amanti e di innamorate, dame perseguitate che scomparivano in padiglioni fuori mano, postiglioni uccisi ad ogni tappa, cavalli sfiancati in tutte le pagine, foreste tenebrose, cuori in tormento, giuramenti, singhiozzi, lacrime e baci, barche al chiaro di luna, usignoli nei boschetti, cavalieri coraggiosi come leoni, mansueti come agnelli e virtuosi come nessuno, sempre ben vestiti e malinconici come sepolcri. Per 6 mesi di fila, a 15 anni, Emma si imbrattò le mani con questa polvere di vecchie sale di lettura. Leggendo Walter Scott, si appassionò più tardi ai soggetti storici, sognò forzieri, corpi di guardie e menestrelli. Le sarebbe piaciuto vivere in qualche vecchio maniero, come quelle castellane dai lunghi corsetti che passavano i giorni affacciate a una finestra a trifora, con i gomiti sulla pietra e il mento fra le mani, per veder giungere al limite della campagna un cavaliere bianco piumato galoppante su un cavallo nero. Le canzoni che Emma cantava alle lezioni di musica parlavano soltanto di angioletti con le ali d'oro, di madonne, di lagune, di gondolieri. Tranquille composizioni che le lasciavano intravedere, attraverso l'ingenuità dello stile e l'audacia della musica, la seducente fantasmagoria delle realtà sentimentali.
Mm.
qui abbiamo capito che Emma è una donna alla ricerca di una vita intensa, euforica e ricca di stimoli, destinata a scontrarsi però purtroppo con una realtà mediocre. È una sognatrice dietro le parole dei libri, parole scritte che la rendono forse però troppo ribelle verso un amore che ormai è spento.
Noi abbiamo voluto proprio indagare il rapporto che c'è tra Charles ed Emma, come il loro innamoramento passi da una prima fase in cui tutto sembra bellissimo fino al matrimonio e poi la vita quotidiana uccida il desiderio che forse non c'è mai stato. Sentiamo la prima parte della selezione dei brani che parlano di Emma e Charles.
Come si usa in campagna, Emma gli offrì da bere qualcosa. Charles rifiutò, ella insistette e ridendo gli propose di bere con lei un bicchierino di liquore. Andò a prendere nell'armadio una bottiglia di curaçao con due bicchieri. Ne riempì uno fino all'orlo, versò nell'altro una piccolissima dose e dopo aver brindato lo portò alla bocca. Poiché era quasi vuoto, fu costretta ad arrovesciare il capo per bere. Con la testa all'indietro, le labbra protese, il collo reclinato, rideva perché non sentiva nessun sapore e allungando la punta della lingua fra i denti minuti, dava leccatine al fondo del bicchiere. Tornato a casa alla sera, Charles ripensò a tutte le frasi che Emma aveva detto, sforzandosi di ricordarle una per una, di completarne il senso, per rendersi conto del periodo della sua esistenza quando non la conosceva ancora. Ma non riusciva a immaginarla diversa da come l'aveva vista la prima volta o da come l'aveva lasciata poche ore prima. Poi si domandò che cosa sarebbe stato di lei, si sarebbe sposata e con chi. Ahimè, papà Rouault era molto ricco e lei così bella. Il viso di Emma gli tornava di continuo davanti agli occhi e qualcosa di monotono, come il ronfare di una trottola, gli ronzava negli orecchi. Se ti sposassi, però, se ti sposassi. La notte non riuscì a dormire, aveva la gola serrata, lo tormentava la sete. Si alzò per andare a bere e spalancò la finestra. Il cielo era pieno di stelle, soffiava un vento caldo. Lontano i cani abbaiavano. Voltò il capo dalla parte dei Bertot. Pensando che, in fin dei conti, non rischiava niente, decise di chiedere la mano della ragazza alla prima occasione. Charles non aveva un'indole faceta. Durante il banchetto di nozze non aveva brillato affatto. Aveva risposto in modo mediocre ai frizzi, ai giochi di parole, ai doppi sensi, ai complimenti e alle spiritosaggini audaci che tutti si erano fatti un dovere di indirizzargli all'inizio del pranzo. Il giorno dopo, in compenso, sembrava un altro uomo. Lo si sarebbe detto la vergine della vigilia, mentre la sposa non lasciava trapelare nulla che consentisse di indovinare alcunché. I più scaltri non sapevano che cosa dire e quando se la vedevano passare vicino la osservavano con un interesse fuori di misura. Charles non cercava di dissimulare, la chiamava mogliettina, le dava del tu, chiedeva a tutti di lei, la cercava dappertutto e spesso lo si vedeva di lontano mentre si tratteneva con lei in giardino fra gli alberi, cingerla con il braccio alla vita e continuare a camminare chinato a metà su di lei, gualcendone con il capo legale intorno al collo del corsetto. Charles era felice e senza pensieri. Una cenetta a due, una passeggiata la sera sulla strada maestra, un gesto della mano di Emma sui capelli, la vista del suo cappellino di paglia appeso alla maniglia di una finestra e un'infinità di altre cose dalle quali non aveva mai immaginato di poter trarre piacere formavano il tessuto della sua felicità. Lo sguardo di lui si perdeva in quegli specchi profondi nei quali scorgeva rimpicciolita la propria immagine. Con l'animo in pace, i sensi appagati, se ne andava ruminando la sua felicità come chi assapori, dopo mangiato, il gusto dei tartufi che sta digerendo. Fino a quel giorno, che cosa gli aveva dato la vita? Aveva conosciuto la felicità, forse, quando in collegio restava chiuso fra quelle alte mura, solo, in mezzo ai compagni più ricchi o più bravi di lui negli studi, che ridevano per il suo accento, lo burlavano per i suoi abiti e le cui madri venivano in parlatoio con i manicotti pieni di dolciumi. O più tardi, quando studiava medicina e non aveva mai il borsellino così ben fornito da potersi permettere di portare a ballare qualche sartina che diventasse poi la sua amichetta. In seguito aveva vissuto per 14 mesi con la vedova che a letto aveva i piedi freddi come ghiaccioli. Ma adesso possedeva per tutta la vita questa deliziosa fanciulla che adorava. Per lui l'universo non andava oltre l'orlo di seta della gonna di Emma. Si rimproverava di non amarla abbastanza, non vedeva l'ora di rivederla, tornava a casa più presto che poteva, saliva le scale con il cuore in gola. Emma, nella sua camera, si faceva bella. Charles arrivava in punta di piedi e la baciava sul collo, facendola gridare dalla sorpresa. Non era capace di astenersi dal toccare continuamente il pettine, gli anelli, lo scialletto di lei. Qualche volta le dava grossi baci schioccanti sulle gote o la baciava dolcemente sulle braccia nude, dalla punta delle dita fino alle spalle. E lei lo respingeva, fra sorridente e annoiata, come si fa con un bambino troppo insistente. Prima di sposarsi, Emma aveva creduto di essere innamorata, ma la felicità che sarebbe dovuta nascere da questo amore non esisteva ed ella pensava ormai di essersi sbagliata. Cercava ora di capire che cosa volessero dire realmente le parole felicità, passione, ebbrezza che le erano sembrate così belle nei libri.
Beh, fino a qui quasi tutto rose e fiori. Continuiamo però ad aprire la stessa finestra con un'altra selezione di brani sempre riguardanti il rapporto tra Emma e Charles. Che
in effetti da qui in poi va degenerando e capiamo perché Emma Bovary è una donna insoddisfatta, che si sente soffocata dall'angusta personalità del marito, perché è privo di ambizioni, fondamentalmente è irrimediabilmente mediocre e dà la distrattezza mentale dell'ambiente di provincia.
A volte si diceva che questi sarebbero dovuti essere i giorni più felici della sua vita, la cosiddetta luna di miele. Per poterne gustare davvero la dolcezza, senza dubbio, bisognava partire per quei paesi dai nomi altisonanti, dove i primi giorni di matrimonio hanno più soavi pigrizie. Come avrebbe voluto potersi affacciare al balcone di uno chalet svizzero o chiudere la sua malinconia in un cottage scozzese, insieme con un marito che indossasse un abito a giacca lunga di velluto nero, calzasse morbidi stivali e portasse un cappello a punta e i polsini. Forse avrebbe desiderato confidare a qualcuno queste sue idee, ma in qual modo avrebbe potuto descrivere quel malessere vago che mutava aspetto come le nuvole o che turbinava come il vento? Le mancavano le parole, l'occasione, il coraggio. Eppure, se Charles avesse voluto, se lo avesse sospettato, se una sola volta lo sguardo di lui avesse indovinato i suoi pensieri, un'improvvisa piena di sentimenti sarebbe scaturita da lei, così come i frutti maturi si staccano da una spalliera soltanto sfiorandoli con la mano. Ma a mano che cresceva l'intimità nella loro vita, veniva a determinarsi un distacco spirituale che la allontanava sempre più da lui. La conversazione di Charles era piatta come un marciapiede e le idee più comuni vi sfilavano nel loro abito di tutti i giorni, senza suscitare emozione o risate o fantasticherie. Quando abitava a Rouen, diceva, non aveva mai provato la curiosità di andare a vedere gli attori di Parigi. Non sapeva nuotare né tirare di scherma o con la pistola, e una volta non seppe spiegarle un termine di equitazione che lei aveva letto in un romanzo. Un uomo non avrebbe dovuto invece conoscere tutto, eccellere in molteplici attività, sapere iniziare una donna al fuoco della passione, alla raffinatezza della vita, a tutti i misteri. Ma costui non insegnava niente, non sapeva niente, non desiderava niente. La credeva felice e lei gliene voleva per quella tranquillità tanto saldamente stabilitasi, per quella pesante serenità, per il piacere stesso che gli dava. Intanto, seguendo le teorie nelle quali credeva, ella cercò di crearsi l'amore. In giardino, al chiaro di luna, recitava tutte le rime amorose che sapeva a memoria e sospirava romanze malinconiche, ma non sentiva agitarsi dentro di sé nessuna passione e Charles non sembrava né scosso né più innamorato. Dopo aver tentato invano di far sprizzare la divina scintilla, stuzzicando l'acciarino del suo cuore e del resto del tutto incapace di comprendere quanto non provava, come di credere a quanto non si manifestasse nelle forme tradizionali, non faticò a convincersi che la passione di Charles non era affatto qualcosa di grande. Le sue espansioni avevano preso un ritmo regolare, la baciava a orari fissi. Era un'abitudine come le altre, era come un dessert già previsto dopo un monotono pranzo. Emma si domandava ripetutamente:
perché, buon Dio, mi sono sposata?
Diceva a se stessa che se le cose fossero andate diversamente, avrebbe forse avuto modo di incontrare un altro uomo. e cercava di immaginare come sarebbero potuti essere questi avvenimenti non verificatisi, come sarebbe stata questa esistenza diversa, questo marito che non aveva conosciuto. Non tutti gli uomini infatti erano uguali a quello che aveva sposato. Sarebbe potuto essere bello, intelligente, distinto, attraente, proprio come dovevano esserlo i mariti delle sue ex compagne di collegio. Che cosa facevano loro in questo momento? Nella città ove le strade sono piene di rumore, con il chiasso dei teatri, gli splendori dei balli, potevano condurre un'esistenza nella quale il cuore si rallegra e i sensi si aprono. E invece la sua vita era fredda, come un granaio con la finestra esposta a nord, e in essa la noia, simile a un ragno silenzioso, filava ragnatele nell'ombra di tutti gli angoli del suo cuore. Terminata la cena, le signore salirono nelle loro stanze per prepararsi al ballo. Emma si agghindò con la scrupolosa attenzione di un'attrice al suo debutto. Pettinò i capelli come le era stato consigliato dal parrucchiere, poi indossò una veste di lana leggera che aveva disteso sul letto. I pantaloni di Charles avevano la cintura troppo stretta.
Le staffe mi danno fastidio per ballare.
Ballare?
Sì.
Ma hai perso la testa? Vuoi renderti ridicolo? Rimane a sedere. È più dignitoso per un medico.
Charles tacque. Camminava su e giù, aspettando che Emma fosse pronta. Fece per baciarla su una spalla.
Lasciami. Mi sciupi il vestito.
Comperò una piantina di Parigi. Facendo scorrere la punta del dito sulla carta, immaginava di fare lunghe passeggiate nella capitale. Risaliva i boulevard, si fermava ad ogni angolo formato dalle linee delle strade, davanti ai quadratini bianchi che rappresentavano le case. Alla fine aveva gli occhi stanchi, chiudeva le palpebre e nel buio vedeva palpitare al vento le fiammelle dei lampioni a gas, o immaginava i predellini delle carrozze che ricadevano con gran fracasso davanti ai colonnati dei teatri. Portava i libri anche a tavola e li sfogliava mentre suo marito, mangiando, cercava di conversare. Il ricordo del visconte veniva rinnovato di continuo dalle letture. Emma scopriva somiglianze tra lui e i personaggi inventati, ma il cerchio del quale egli era il centro a poco si allargava e l'alone che lo circondava andava espandendosi intorno alla sua figura per illuminare altri sogni. Si era comperata un sottomano, un blocco di carta da lettere, un portapenne e delle buste, benché non avesse nessuno a cui corrispondere. Spolverava il suo scaffale, si guardava nello specchio, prendeva un libro, poi lo lasciava cadere sulle ginocchia, seguendo un sogno scaturito fra una riga e l'altra. Aveva voglia di viaggiare o di tornare in collegio. Desiderava al contempo morire e andare ad abitare a Parigi.
Nella parte finale del brano che abbiamo appena ascoltato è interessante notare come il momento, secondo noi, chiave del romanzo sia l'invito al ballo al ricevimento del marchese d'Andarville. Qui Emma viene a contatto con il mondo, no? Quello che ha sempre sognato, cioè quello raffinato ed elegante della quale ha sempre voluto esserne protagonista.
E invece adesso andremo ad aprire un'altra finestra sul romanzo.
Senza voler rivelare nulla della trama, perché non è il nostro scopo, visto che noi, come diciamo sempre, non siamo né critici letterari o soloni dell'ultima ora.
Quello che vogliamo fare è farvi incuriosire del libro.
E ora vogliamo proprio farvi ascoltare un altro brano che parla però del secondo amante di Emma, cioè l'affascinante Rodolphe Boulanger.
Affabile, conquistatore del cuore influenzabile di Emma, che è un avventuriero senza troppi scrupoli. Il destino vuole che la vita di Emma, tra menzioni ed avventure, prenderà una piega inaspettata.
Dovrei spostarmi un po' più indietro.
Perché?
Il fatto è che potrebbero vedermi dal basso e sarei costretto a passare almeno 15 giorni a scusarmi. Inoltre, con la cattiva reputazione di cui godo...
Oh, lei si calunnia.
No, è proprio pessima, glielo assicuro. Del resto, forse dal punto di vista della pubblica opinione, non hanno nemmeno torto.
E come può essere?
Ma sì, non sa che esistono le anime le quali soffrono senza sosta? A esse sono necessarie alternativamente il sogno e l'azione, le passioni più pure e i piaceri più travolgenti, e di conseguenza si gettano in ogni sorta di capriccio di follia.
Emma lo guardò allora come si guarda un viaggiatore che abbia attraversato paesi fantastici.
Noi, povere donne, non possiamo permetterci simili distrazioni.
Distrazioni ben tristi, poiché in esse non v'è felicità.
Ma esiste la felicità in qualcos'altro?
Certo, si può incontrarla un giorno, nella vita. Un giorno la si incontra, un bel giorno, all'improvviso, e proprio quando ormai si dispera. Allora si schiudono nuovi orizzonti, ed è come se una voce gridasse «Eccola!». Si sente il bisogno di confidare a questa persona tutta la propria vita, di donarle tutto, di sacrificarle tutto. Non sono necessarie spiegazioni, la si riconosce subito, la si intravede nei propri sogni.
E intanto la guardò.
E finalmente eccolo il tesoro tanto atteso davanti a noi, che brilla e risplende. Eppure ancora non ci si sente sicuri, non si ha il coraggio di credervi, si resta abbagliati, come chi esca dalle tenebre alla luce.
E Rodolphe sottolineò questa frase con una mimica adeguata. Si passò la mano sul viso, quasi si sentisse stordito. Poi la lasciò cadere su quella di Emma, che la ritrasse.
Ah, ancora! Sempre i doveri! Sono stufo di questa parola. Sono un branco di vecchi incapaci, in panciotto di franelle e di bigotte, con lo scaldino e la corona dell'osario. Continuano a cantarci negli orecchi il dovere, e perbacco! Il dovere è capire che cosa è grande, scegliere il bello, non accettare tutte le convenzioni della società con le ignominie che ci impone.
Eppure?
Eh no, perché inveite contro le passioni? Non sono forse la cosa più bella esistente sulla terra? Le sorgenti dell'eroismo, dell'entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, di tutto in una parola?
Ma bisogna pure rispettare l'opinione della gente e obbedire alla morale.
Il fatto è che ce ne sono due. La minore, quella convenzionale, quella degli uomini che cambia senza sosta e sbraita più non posso, che si muove in basso, terra a terra, come questa riunione di imbecilli sotto i suoi occhi. E l'altra, quella eterna, che sa tutto intorno a noi e al di sopra di noi, come il paesaggio che ci circonda e il cielo azzurro che ci illumina.
Rodolphe si era avvicinato ad Emma e le diceva, in un rapido sussurro,
«Questa congiura di benpensanti non le ripugna?» E fosse un solo sentimento a essere condannato. Ma sono gli istinti più nobili, le più pure simpatie a essere perseguitate, calunniate. E se due povere anime finalmente si incontrano, tutto trama perché non possano unirsi. Eppure esse tenteranno, batteranno le ali, si chiameranno. E non importa se presto o tardi, fra 6 mesi o 10 anni, riusciranno a unirsi ed amarsi, perché il destino ha stabilito così e perché sono nate per incontrarsi.
Stava con le braccia incrociate sulle ginocchia e, levando il viso verso Emma, la guardava da vicino fissamente. La signora Bovary vedeva nei suoi occhi pagliuzze dorate intorno alle pupille nere e sentiva il profumo della pomata che gli rendeva lustri i capelli. Si sentì presa dall'anguore, ricordò il visconte che le aveva fatto ballare il valzer alla Vaubyessard, la barba di lui che emanava lo stesso profumo di vaniglia e di limone dei capelli di Rodolphe e, senza volerlo, socchiuse le palpebre per aspirarlo meglio, ma il movimento per drizzarsi dalla sedia che si trovò a compiere le fece scorgere lontano all'orizzonte la rondine, la vecchia diligenza che scendeva lentamente il colle di Leu, trascinandosi dietro un lungo pennacchio di polvere. Proprio su questo veicolo giallo Leon era tornato tante volte da lei, e proprio per quella strada laggiù se n'era andato per sempre. Le sembrò di vederselo davanti, affacciato alla finestra. Poi tutto si confuse, le nuvi passarono. Le sembrò di volteggiare ancora nel valzer, sotto le luci dei lampadari, fra le braccia del visconte. Le sembrò che Leon non fosse lontano, che stesse per arrivare, e nello stesso momento fu conscia nella testa di Rodolphe accanto a lei. La dolcezza di questa sensazione si mescolava con i sogni di un tempo, e questi ultimi, come granelli di sabbia a un colpo di vento, turbinarono nel soffio sottile del profumo che le pervadeva l'animo. Dilatò le narici più volte per aspirare profondamente la fragranza dell'edera risposta attorno ai capitelli. Si tolse i guanti e si asciugò le mani. Poi si fece vento al viso con il fazzoletto, ascoltando, attraverso il pulsare delle tempie, il brusio della folla e la voce del consigliere.
Noi ci fermiamo qui. Come sempre non vogliamo rivelarvi nulla di più della trama del romanzo. Speriamo di avervi incuriosito e che voi al più presto leggiate il libro.
Seguiteci su Facebook, la pagina del Biblioteradio. Scriveteci magari qualche libro che voi volete che noi possiamo raccontare benissimo.
Come ha già fatto la nostra ascoltatrice che ci ha consigliato di parlare di Arebourg di Huisman. Ne parleremo nelle prossime puntate.
Ora noi torniamo mercoledì prossimo, sempre alle 21:30, e parleremo...
di Siddhartha di Hermann Hesse, perché
leggere fa figo.